a questo punto la stagione delle stragi. Tenete presente che la stagione delle stragi non corrisponde né alla guerra né al dopoguerra, ma attraversa guerra e dopoguerra. Come sapete, la distinzione tra guerra e dopoguerra è una distinzione problematica, tant'è che ormai gli storici la stanno abbandonando dal punto di vista della periodizzazione, perché è troppo brusco, e la sostituiscono con quella di transizione. La stagione delle stragi comprende la guerra e la fase di transizione verso il dopoguerra. I preliminari non stanno nell'Alto Adriatico, i preliminari stanno nella guerra jugoslava. Lo sappiamo, ripetiamo rapidamente alcuni concetti che penso ormai possediamo. Sul fronte orientale la guerra è diversa da quella al fronte orientale, subito guerra di sterminio, pensate al Polonio e all'Unione Sovietica. In Jugoslavia, dopo l'aggressione tedesca, italo-ungaro-bulgara e lo smembramento del paese, esplode un parossismo di violenza. Ovviamente l'innesco e quindi la responsabilità prima stanno tutte nell'invasorie, perché se no non sarebbe successo. Ma poi succedono tante altre cose, le conseguenze sono terribili, evidentemente. Guerra di liberazione, guerra civile, guerra rivoluzionaria, controguerriglia, guerra ai civili. Esplosione di tutte le possibili forme della violenza e si afferma lo stragismo come pratica corretta. Noi vediamo che tutti i soggetti in campo sono protagonisti di violenze di massa. Particolare per quanto riguarda le truppe italiane e il loro comportamento nei territori occupati o annessi, questi comportamenti sono contraddittori. Sono fortemente contraddittori. In alcuni casi sono comportamenti di protezione di alcuni gruppi, gli ebrei ad esempio, o i serbi minacciati dagli Ustascia, ma in altri casi sono comportamenti di repressione nelle zone ad alta densità partigiana. Le pratiche repressive italiane sono simili a quelle tedesche negli ordini, vi ricordo soltanto la circolare 3C e anche nelle applicazioni, nei comportamenti. E di cui voi avete rastrellamenti, presa di ostaggi, distruzione di villaggi, eccidi, cioè tutto quello che va sotto il nome di guerra ai civili, efferatezze. Le efferatezze sono comuni purtroppo in questo periodo ad un livello difficilmente concepibile. Alcune immagini orribili le ho volute mettere non perché le anime, ma perché vi danno un'idea utilmente di quello che accade in tutto il periodo. Alcune mi mancano. Non ho trovato, ad esempio, pur essendo, ma non le ho trovate rapidamente sul web, le immagini dei cadaveri dei soldati italiani evirati in Montenegro. Ma ho trovato altre immagini. Ho trovato immagini di fucilazioni di massa, ho trovato le immagini di partigiani con la testa spiccata sul collo e infilata su un palo. Ho trovato l'immagine degli scheletri viventi dei campi di internamento italiani di Arba e di Gonars. Ecco, come vedete, succede di tutto e tutti fanno di tutto. L'apporto originale della repressione italiana sono deportazioni di massa dei civili in funzione antipartigiana, e quelli nei campi, tanti campi, un centinaia di campi, in cui i più noti sono il campo di Arba e il campo di Gonars. Come vedete, stiamo immergendosi nell'orrore. Questi sono i preliminari in Jugoslavia. Ma dalla Jugoslavia, ovviamente, queste logiche estreme cominciano a coinvolgere la Venezia Giulia, che fa parte del medesimo fronte, no? E questo a partire del 1942, cioè da quando comincia ad esserci una presenza consistente di movimento di liberazione sloveno e croato nella Venezia Giulia, e quindi parte anche la repressione. Dal momento che questo è l'innesco, è evidente che le logiche estreme, cioè lo stragismo, che è proprio del fronte jugoslavo, coinvolge prima gli sloveni croati, perché c'è guerriglia partigiana, repressione, e poi coinvolge in un secondo momento gli italiani, il momento successivo, quando gli italiani non hanno più il potere. E questo accade con la capitolazione dell'Italia dopo l'8 settembre, con gli episodi delle foibe e poi dell'offensiva tedesca. L'operazione Nubifragio. Ecco, in questo momento di passaggio fra 42 e 43, voi avete già un salto di qualità della violenza. Prima dell'8 settembre, nella Venezia Giulia, l'ordine di grandezza era delle centinaia, le due zeri. Cioè le vittime della repressione italiana nelle province giuliane fra 42 e 43 sono entro quell'ordine di grandezza. Immediatamente nella crisi d'autunno del 43 si salta le migliaia. Abbiamo nel giro di mese e mezzo migliaia di morti. Quindi c'è stato un salto di qualità indotto dallo stragismo. Nell'epoca precedente alla guerra l'ordine era 10, adesso già nel 42-43 si arriva all'ordine 100, nella crisi dell'autunno all'ordine 1000, più un numeratore. Vediamo gli episodi di questa fase specifica all'interno della stagione delle stragi. Giugno 42, la costituzione dell'Ispettorato Speciale Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, corpo speciale appunto di professionisti dell'antiguerriglia specializzato in infiltrazione e tortura. I suoi metodi vengono denunciati dal vescovo di Trieste, Monsignor Santin, per l'uso larghissimo, inumano, incivile della tortura. Luglio 42, la strada di Podocum vicino a Fiume. Il paese viene bruciato, tutti i maschi vengono fucilati. Le donne e i bambini vengono deportati. I fucilati sono 108, quindi vedete, già questo porta questa sola strage a salto di qualità dei due zeri. Poi ce ne sono vari altri, dimensioni minori, in particolare l'eccidio di Ustia in provincia di Gorizia, che è una rappresaglia particolare, perché è una rappresaglia per un attentato partigiano che in realtà non è avvenuto, perché è stato ucciso sì un maresciallo dei carabinieri, ma l'hanno ucciso degli alpini. Che non sopportavano perché li aveva richiamati all'ordine, fondamentalmente, gli alpini in partenza per la Russia, poi se ne sono andati in Russia e poi sono stati scoperti che erano loro i responsabili, ma intanto otto paesani sono stati fucilati. E poi avanti fino a settembre vari altri episodi con diverse vittime. E poi si ha il salto si ha nel settembre-ottobre. Settembre-ottobre le foibe istriane. Come sapete, dall'armistizio c'è la presa del potere da parte del Movimento di Liberazione Jugoslavo, in questo caso croato, in larga parte dell'Istria, e il Movimento di Liberazione ha un progetto politico che è un progetto di distruzione del potere italiano. Per ottenere questo obiettivo, per implementare questo progetto, quali metodi vengono adoperati? Vengono adoperati gli stessi metodi di lotta già sperimentati in Jugoslavia, nel caso frequentissimo di costituzione di zone libere temporanee, e cioè il metodo è l'eliminazione rapida dei cosiddetti nemici del popolo. Termine elastico, ci siamo soffermati più volte sui molti significati, quello che conta è capire che si tratta di un intreccio di violenza dall'alto e di violenza dal basso. La violenza dall'alto è una violenza programmata ed organizzata, molto visibile negli arresti su larga scala, nel trasporto dei prigionieri da una sede all'altra e nei processi sommari e poi nelle fucilazioni collettive. Questa è una violenza dall'alto contro, potremmo dirgli, bersagli di elezione, cioè bersagli individuati, in genere per categorie, gerarchi e quadri di partito fascista, squadristi, uomini delle istituzioni, possidenti, in genere sono le stesse persone. Dirigenti d'azienda, sospetti di usura, personalità eminenti per qualsiasi ragione delle comunità italiane, cioè simboli del potere italiano. Questa è la violenza dall'alto. Che si salda con una violenza dal basso, cioè una jacquerie, un'insurrezione di contadini croati, con forme proprie della violenza di questo tipo di insurrezione. Ecco quindi che avete una mescolanza di criminalità politica e di criminalità comune. Anche a sfondo sessuale, il caso più noto è quello di Norma Cossetto, ma ce ne sono anche altri. Quello è noto perché la Cossetto veniva da una famiglia importante, particolare, altre venivano da altre famiglie, però sono morte lo stesso e purtroppo dopo aver subito altrettante violenze. Complessivamente, l'ordine di grandezza delle vittime è di circa 500 italiane, con i corpi che vengono occultati in genere negli abissi carsici, che sapete in dialetto istroveneto vengono chiamati foibe, ma anche in cavità minerarie, ma anche dispersi in mare. In questo caso vi ho presentato delle foto, anche in questo caso sono foto dure, perché questa è un'esplorazione logica della violenza e quindi In questo caso non bisogna chiudere gli occhi. Sono foto di recuperi di ciò che resta, perché? Perché ciò che impatta fortemente poi la sua popolazione è certamente la scomparsa, è la morte delle persone, 500 morti, no? Ma il recupero. E questo straziante recupero che va avanti per giorni, per settimane, di corpi in stato di putrefazione, che le intere comunità di paesi, di villaggio, di cittadine devono sforzarsi di riconoscere. Ecco, questo è l'orrore assoluto delle foibe. E poi vi ho mostrato un'altra immagine tratta da una copertina che riproduce un episodio di cui abbiamo narrazioni, ma non tracce dirette, e cioè di un altro tipo di uccisione per annegamento, come vedete, con una pietra al collo. Questa è la crisi delle foibe, letteralmente appunto un balzo nell'abisso. Qui segue immediatamente poi l'operazione Nubifragio. Operazione Nubifragio, riconquista tedesca dell'Istria, che fa molte più vittime. 4-5 volte tante. 2.000-2.500 vittime, italiane, slave. Impossibile in questi casi distinguere civili da partigiani. Certamente c'erano partigiani, certamente c'erano civili, c'erano italiani, c'erano slavi. No? Questa è la crisi del 43. Le foibe e l'operazione Nubifragio. L'ordine di grandezza è balzato immediatamente alle migliaia. Poi faremo alcune considerazioni sulla percezione, ma intanto restiamo ai fatti e alle dimensioni. Seconda puntata di questa stagione, che è una stagione purtroppo che ha varie puntate, l'occupazione tedesca. Non entriamo nei dettagli, ma è una stagione di violenza estrema, di stragismo diffuso. Una delle indicazioni che vengono date dal Bandenkampf, il manuale d'anteguerriglia tedesco, è che quando bisogna colpire, nel colpire bisogna superare la misura della totalità. Cosa voglia dire? Non ha molto senso, ma vuol dire tutto, no? Si può fare qualsiasi cosa, anzi bisogna fare qualsiasi cosa. E quindi vedete che nella zona d'operazione Torre Adriatico i tedeschi applicano le logiche repressive del fronte orientale. Le rappresaglie, la guerra ai civili, questo come in Italia, le deportazioni su larga scala, come in Italia, la Shoah, come in Italia, ma anche qualcos'altro. È il segno della differenza e la risiera. La risiera di San Sabba, da non confondere, lo ribadisco ogni volta, con un campo di sterminio che non c'entra assolutamente nulla, è un campo, la risiera di San Sabba, di uccisione di massa per prigionieri politici. Quindi è una struttura che non ha riscontri in Europa occidentale, né in Italia, ma nel resto d'Europa occidentale. È una logica del fronte orientale. La zona di occupazione, la zona di operazione Torre Adriatico è fronte orientale. Ulteriore notazione, nella diffusione di queste logiche della violenza, di questa repressione tedesca, noi notiamo una larga collaborazione di organi repressivi italiani. L'Ispettorato Speciale Pubblica Sicurezza, chiamato anche Banda Collotti, la Banda Mazzuccato, che è un altro, il centro di torture della caserma Piave di Palmanova. Ampio è l'utilizzo della tortura e, è particolare, non secondario, larghissima è la messa di delazioni dentro la società locale, in particolare a Trieste. Una messa di delazione così ampia che disgusta gli stessi nazisti. Lo sottolineo perché questa purtroppo è una struttura delle logiche di violenza in questa parte del mondo. Una messa di delazione c'è stata nel primo dopoguerra, ai danni di ex austriacanti, ma non ha avuto conseguenze perché il generale Petiti di Roreto non si è lasciato incantare, non ha preceduto ad una purazione sistematica. Una messa di delazioni c'è adesso a campo di partigiani, a danno di partigiani e a danno di ebrei. E un'altra messa di delazione ci sarà al tempo dell'occupazione jugoslava. L'ordine di grandezza delle vittime durante l'occupazione tedesca è ovviamente quella delle migliaia, no? Soltanto nella regione di San Sabba ci saranno 2.000-2.500 morti come minimo. Ecco. No, quindi molte, è un ordine di grandezza grande, no? Assolutamente grande. Episodi troppo numerosi per ricordarli tutti, vi dico soltanto alcuni dei più drammatici. Aprile 44, la strage di Opicina, 71 vittime, e la logica del 10 per 1, no? Un attentato fa 7 vittime, i fucilati sono 71. Stessa cosa in via Ghega, attentato a Trieste sempre in aprile 44, l'attentato 7 vittime, sempre tedesche, e le vittime 51. Sempre in aprile, alla fine di aprile, c'è la strage probabilmente peggior, la strage di Lipa, il paese che viene non solo devastato, ma vengono uccisi non soltanto i maschi, anche perché quasi tutti i maschi adulti sono in bosco, ma tutta la popolazione, vecchie, donne, bambini, anche di meno di un anno, molti bruciati vivi nelle case. Poi nell'autunno del 44 avete l'insediamento dei cosacchi in Carnia, con il contorno di omicidi e di stupri su larga scala. E infine, ma ce ne sono tante altre in mezzo, che non sto a dirvi, ma simbolicamente, alla fine l'ultima strage del 2 maggio, la strage di Avasinis, 51 vittime. Una tipica strage di ritirata di Kastjäger lungo la via che li porta in Austria. Ecco, come vedete, un'ondata pesantissima, no? Dall'immagine voi vedete gli impiccati di via Ghega, sono impiccati alle scale all'interno, ma anche all'esterno, per ammonire la popolazione. Gli impiccati via D'Azeglio, una strage di cui vi ho parlato, perché è un eccidio di 4 persone che vengono impiccati con un gancio di macelleria sul muro di un garage via D'Azeglio. E poi l'immagine, una delle immagini della strage di Lipa, che ha anche una buona copertura fotografica, è stata attualmente musealizzata, prende alla gola. Ma non basta, perché all'interno di questa fase della stagione delle stragi c'è un ulteriore episodio. Un episodio che conduce la guerra civile all'interno della resistenza italiana. Questo che cosa significa? Che le logiche eliminazioniste, che sono proprie della lotta partigiana in Jugoslava, si estendono e coinvolgono anche parte della componente comunista della resistenza italiana. Sottolineo, parte della resistenza e parte anche della componente comunista, non tutta la componente comunista aderisce, ma una parte sì. È quella che compie l'eccidio di Porzus del febbraio 45, quando un gruppo di gappisti, su ordine della Federazione del Partito di Udine, elimina il comando della prima brigata Osoppo alle maglie di Porzus, 17 vittime. L'accusa, come sapete, è pretestuosa, è quella di tradimento, ma dietro che cosa ci sta? Ci sta il rifiuto degli osovani di abbandonare il territorio rivendicato dal fronte di liberazione sloveno, oppure di passare ai suoi ordini. Questo che cosa significa al di là dei dettagli? Noi vediamo qui applicate da parte della Federazione di Udine, da parte dei gappisti, ma con la copertura, con la copertura delle indicazioni generali che vengono dal Partito Comunista Italiano, di strategie politiche e di criteri di azione propri del Movimento di Liberazione Jugoslavo, e cioè l'eliminazione non soltanto dei nemici dichiarati, che sono i tedeschi, gli Ustascia, i fascisti, eccetera, ma anche degli altri gruppi che combattono i fascisti, ma non dalla parte giusta, cioè gruppi antifascisti non disponibili alla subordinazione. E queste sono alcune immagini, le poche che abbiamo, delle vaghe di Porzus. Cambia la fase, ma continua la stagione delle stragi. Cambia la fase perché la guerra si avvia alla fine e poi quando finirà? Cioè è la fase delle violenze di transizione, durante le quali in effetti si raggiunge il parossismo della violenza, proprio in questa fase di passaggio tra fine dell'ostilità e inizio del formale periodo di pace, perché è una fase di stragismo di grandi proporzioni concentrato in un breve periodo. Come sappiamo, le truppe jugoslave occupano tutta la Venezia Giulia, la considerano parte integrante della Jugoslavia, di conseguenza adottano i medesimi criteri repressivi già collaudati nel resto del paese, che vengono applicati in maniera uniforme a tutti i territori che vengono liberati ai tedeschi nella primavera del 45, cioè la Slovenia e una parte della Croazia. Della Slovenia e della Croazia vengono considerate far parte anche il litorale sloveno e l'Istria croata, quindi vengono applicate i medesimi progetti, le medesime logiche. Qual è l'ordine di grandezza? Se noi prendiamo riferimento tutta l'area in cui si sviluppa questa crisi di stragismo, e quindi tutta l'area slovena e parte della Croazia, comprese il litorale e l'Istria, siamo l'ordine dei 10.000, c'è uno zero in più, con un numeratore elevato, 6, 7, forse 8, 80.000, ecco, queste sono le dimensioni della strage, di cui alcune migliaia nella Venezia Giulia. Quindi l'ordine di grandezza è sempre delle migliaia nella Venezia Giulia, con un numeratore molto incerto, 3-4 mila probabilmente, ma abbastanza incerto, mentre l'ordine di grandezza è certo. Vediamo di andare un po' più a fondo con alcune distinzioni. Prigionieri militari. Prigionieri militari slavi, Ustasi, Acetini, Cedomobranzi e Sinui, vengono tutti ammazzati, subito fucilati dopo la cattura. Le stime variano tra le 70 e le 100.000 unità. Le salme vengono gettate nelle cavità carsiche, quella che gli italiani chiamano foibe, o nelle cavità minerarie. La procedura è solitamente la medesima. Fucilazioni collettive di prigionieri legati col filo di ferro nei pressi degli abissi in modo che poi caschino dentro. Prigionieri italiani e tedeschi. Dopo la cattura, decimazione selvaggia, poi, ma che riguarda soltanto un numero circoscritto, poi trasferimento ai campi di prigionia, trasferimento che molto spesso si configura come marcia della morte con una mortalità elevata, e poi detenzione nei campi dove la mortalità è elevatissima, specialmente per fame. E qui, tragicamente noti sono il campo di Borovnica, in particolare l'ospedale di Scofialocca o il manicomio di Lubiana. Qual è l'ordine di grandezza? Ma l'ordine di grandezza delle vittime militari italiane è sempre di due zeri, delle centinaia. Le stime sono impossibili vista la struttura delle fonti. Probabilmente molte centinaia, però il numeratore non riusciamo assolutamente a determinarlo perché le fonti non ce lo consentono. E qui ecco le immagini. Una immagine tratta da un opuscolo anglo-americano, quello a sinistra, un opuscolo interno anglo-americano che cerca di spiegare cosa sono state le foibe. Ecco questo. D'altra parte vedete un cranio recuperato con un foro di proiettile e sotto pure. Questa è sicuramente violenza di Stato. Perché violenza di Stato? Perché è violenza decisa dai massimi vertici del partito jugoslavo, organizzata e gestita da un organo dello Stato che è la polizia politica. Ancora un'altra immagine che avevo saltato prima. Questa è una cartina della Slovenia fondamentalmente, perché è la zona in cui sono concentrate le stragi del 45, vedete che sono uniformemente distribuite sul territorio, con alcuni addensamenti sotto Lubiana, perché? Perché è una zona boscosa, la zona del bosco di Kočevje, dove vengono uccise moltissime, ma anche tante altre zone boscose, no? Fra cui anche la valle dell'Isonzo, la valle del Vipacco, e poco vicino a Trieste, più in questa zona qui. A destra vedete una pianta del campo di Borovnica, sotto vedete un'immagine dei prigionieri di Bleiburg. Bleiburg cos'è? Bleiburg è una località subito oltre il confine austriaco, in cui ci rifugiano gli Ustascia, si arrendono agli inglesi e poi vengono riconsegnati agli jugoslavi che li fanno fuori. E questa è un'immagine invece di un prigioniero italiano reduce da Borovnica. Mi pare che poi non è sopravvissuto. Qui è fotografato appena liberato. Perché ve l'ho mostrata? Non per colpire la vostra emozione, ma perché prima vi ho mostrato un'immagine quasi identica, che era l'immagine di un vecchio deportato croato nel campo di Arbe. Scheletri, scheletri, si richiamano queste immagini. Questo è il discorso per quanto riguarda i prigionieri militari. Passiamo ai prigionieri civili. Ecco qui, i bersagli della repressione, come sappiamo, sono i nemici del popolo, tipologia amplissima, che nella Venezia Giulia è costituita quasi esclusivamente da italiani, evidentemente, ma anche qualche sloveno nella Valle dell'Isonzo, nella Valle del Vipacco. E quindi quali sono le categorie? Gerarchi e quadri di partito, squadristi, delatori e collaboratori tedeschi, forze di polizia, queste sono le grandi categorie, ma anche antifascisti e non comunisti, come i membri del CLN Trieste e Gorizia, gli autonomisti fiumani e i combattenti del Corpo Volontari della Libertà. Come sempre accade quando c'è una grande ondata di violenza strutturata, su questo si inserisce anche la criminalità comune. Abbiamo l'episodio soprattutto della squadra volante di Trieste che getta le sue vittime nella foiba Plutone. L'ondata di arresti è grande, 10-12 mila almeno, cui seguono uccisioni in parte minoritaria, deportazioni, soprattutto anche qui con marce della morte, campi con elevata mortalità e sparizioni, nel senso che non lo sappiamo. Qualcuno non è tornato. Purtroppo nessuno, neanche i familiari, sa che fine ha fatto. Qual è l'ordine di grandezza delle vittime civili? Anche qui l'ordine delle migliaia. Recentemente è emersa una stima dell'Istat di circa 2.900 vittime civili senza Istria e Fiume. Quindi vuol dire che vanno fatte ulteriori operazioni aggiunte, però può darvi un'idea. Ecco, a questi dobbiamo sommare Istria e Fiume, dove certamente ci sono altre centinaia di vittime, 500 Fiume, anche alcune centinaia, non sappiamo quante, più i militari. Provate un po' e vi viene un ordine di grandezza, 3-4 mila vittime. Ma ripeto, in questo caso conta più che il numeratore, conta ancora una volta il numero degli zeri. Finalità. Tre tipi di finalità. Punitive, e quindi giustizia sommaria, con presunzione di colpevolezza. Se sei sospettato, tocca a te l'onere di dimostrare che sei innocente. Se non ce la fai, finisci al muro. Questa è la presunzione di consapevolezza. Finalità epurative, cioè eliminazione di potenziale dissenso, potenziale opposizione, potenziali nemici, no? Il caso soprattutto degli autonomisti e del CLN, e finalità intimidatorie globali nei confronti della popolazione per forzarla a non opporsi, ad accettare l'annessione, accettare il regime comunista, a stare tranquilla fondamentalmente. Questa è la finalità della repressione, che è certamente una violenza di Stato, decisa dai massimi organi del partito, organizzata e gestita dalla polizia politica. Attenzione, il clima è un clima generale da resa dei conti, che è assolutamente ovvio, visto tutto quello che è successo prima, no? Sarebbe stranissimo che così non fosse. E ancora una volta abbiamo una messa di delazioni senza fine. Però il progetto che interviene dentro questo clima è un progetto repressivo dall'alto, e in questo sta la differenza con le rese dei conti che avvengono ovunque in Europa occidentale dopo la ritirata dei tedeschi e avvengono anche settentrionale. L'Italia settentrionale, come sapete, a fine guerra c'è la conclusione della guerra civile che è cominciata nel 19 fondamentalmente, che in cui si fanno i conti, e c'è anche la spinta estremista di una parte del parvegianato comunista, ma non c'è un progetto rivoluzionario perché il PC non ce l'ha. E quindi in qualche modo una violenza a perdere, possiamo dire, no? Una violenza non strategica, non diretta dall'alto. Invece nella Jugoslavia, di cui fa parte in questo periodo, in queste settimane, anche la Venezia Giulia, e poi l'Istria continuerà a far parte, la violenza di massa è assolutamente strategica per la distruzione dell'ordine precedente, intendendo l'ordine nazionale, l'ordine sociale e l'ordine politico. È per l'affermazione e per il consolidamento del nuovo potere. Quella violenza ci vuole, la si fa, la si organizza, la si gestisce. La stagione delle stragi non finisce con la ritirata delle truppe jugoslave a Trieste e Gorizia e la fine di quello che vengono chiamate in genere le foibe giuliane, perché c'è un ultimo episodio, una coda che va ben dentro il dopoguerra e che vi mostra come questa stagione delle stragi sia pervasiva. Le periodizzazioni non coincidono, guerra dopo guerra non coincidono con le altre periodizzazioni, sovrappongono. L'ultimo episodio è la strage di Vergarolla. Agosto 46, sulla spiaggia di Vergarolla presso Pola, parte della zona A della Venezia Giulia, sotto amministrazione militare anglo-americana, festa, grande manifestazione sportiva domenicale. Sulla spiaggia c'è un deposito di munizioni, ma nessuno se ne preoccupa perché sono munizioni che sono state disattivate, quindi non possono esplodere autonomamente, a meno che qualcuno non le faccia esplodere. E difatti qualcuno le fa esplodere. E ci sono 65 morti immediati, secondo alcuni calcoli poi ne moriranno ancora un'altra trentina. Vedete queste cose terrificanti, e qui qua vi mostro le immagini che però non rendono bene le idee, evidentemente questa è l'immagine del fungo, questa è l'immagine di ciò che resta del corpo di una bambina. E vedete queste cose terrificanti dei pezzi di corpi umani che piovono sul centro della città. È un attentato, su questo non c'è alcun dubbio, ma la mano è tuttora ignota. Non lo sappiamo. Sappiamo che quasi negli stessi giorni un attentato simile è stato provato a Trieste, cioè durante un'altra dimostrazione sportiva, una bomba viene trovata sotto una tribuna, però la disinnescano. Però anche qui non si sa chi ha messo la bomba, evidentemente. Peraltro, dai Polesani, questo attentato viene percepito come intimidazione jugoslava. O ve ne andate, o questa è la vostra sorte. È vero? Non è vero? Noi non siamo in grado di dirlo con certezza. Sappiamo però che è così stato percepito ed è stata l'ultima spinta ai Polesani verso l'esodo. E con questo finisce, per fortuna, la stagione delle stragi. Comincia un'altra di queste stagioni, potremmo dire, di contorno, quella del secondo dopoguerra, che dobbiamo dividere a seconda delle due zone, della zona A e della zona B, cioè delle zone sotto amministrazione, poi sovranità jugoslava, e le zone sotto amministrazione anglo-americana, perché le logiche della violenza sono diverse. C'è violenza politica parecchia in entrambe, perché vedete, la violenza politica non cessa. E dura ancora parecchio, ma è profondamente diversa. Cominciamo con l'Istria. In Istria cessa lo stragismo, come dappertutto, non c'è più bisogno, ma rimane diffusa la violenza di Stato. Violenza di Stato vuol dire regime poliziesco, pensate agli arresti a discrezione, e qualche volta gli arrestati tornano e qualche volta no, spariscono. Pensate ai lavori forzati, pensate al lavoro politico cosiddetto nelle fondi, che in realtà vuol dire intimidazione e bastonatura di chi non ci sta. Pensate alla rieducazione terrificante nell'isola calva dei cominformisti. Questa è violenza di Stato. Tutto questo genera un'atmosfera di insicurezza, addirittura di terrore, che si capisce meglio se ai comportamenti quotidiani di uno Stato di polizia, della repressione, voi aggiungete il ricordo in qualche modo pedagogico delle foibe che sono appena finite. E in più ci aggiungete alcuni picchi di violenza in circostanze particolari che vedremo. Ecco, tutto questo crea questa atmosfera di insicurezza e di terrore. Badate che non è questa la causa diretta dell'esodo di massa, eh? Cioè non c'è una filiazione diretta, non c'è una filiazione diretta foibe ed esodo, i tempi sono completamente diversi. Non c'è neanche una filiazione diretta tra violenza repressiva del dopoguerra ad esodo di massa, perché l'esodo è un fenomeno da radici più complesse, ma certamente il clima di insicurezza, terrore, indebolisce la capacità di resistenza delle comunità italiane e sta alla base di una delle componenti dell'esodo, che è quella delle fughe clandestine, cioè di chi scappa non solo perché non ne può più, ma perché ha paura, perché sa che da un momento all'altro possono ammazzarlo perché ha avuto l'informazione, la sensazione, la sensibilità di essere nel mirino, e sa che se non scappa muore. Purtroppo qualche volta muore anche scappando, ma in molti casi, fortunatamente, le fughe clandestine sono corredate da successo. Qual è l'ordine di grandezza delle vittime? La grandezza dei due zeri sono le centinaia di vittime. Vediamo qualche episodio fra i tantissimi, testimonianze di violenze sono pieni faldoni, fardoni, d'archivio, ma noi ne diamo solo alcune. Nel 1945 lo sciopero di Capodistria, importante perché le autorità scelgono di mobilitare la popolazione contadina slava del contado contro i cittadini italiani, tutti i cittadini italiani, borghesi proletari, perché c'è la serrata e lo sciopero, due morti italiani. Un'altra grande ondata di violenza in occasione delle opzioni, ne abbiamo parlato nella lezione specifica, e quindi contro gli optanti, intimidazioni, angherie, bastonature e sparizioni. Nel 48 e nel 49 la caccia al conformista, ancora arresti e bastonature, torture e deportazioni alla rieducazione dell'isola Calva. Nel 1950 elezioni nella zona B del territorio libero, gli italiani tentano la resistenza passiva, cioè l'astensione di massa dal voto. I poteri popolari rispondono con le intimidazioni, le bastonature sistematiche per indurre a calci nel sedere, letteralmente, gli italiani la sera, la notte, ad andare a votare. Infine, nel 1953, nel vivo della crisi Trieste dell'autunno, in zona B intimidazioni e bastonature, a Fiume un pogrom contro i negozi, le insegne italiane e la fine del bilinguismo. Le immagini che posso proporvi sono una che riguarda il resoconto, uno dei resoconti della situazione in Istria, e l'altra un'immagine del ciò che resta del campo di Goliotok. Passiamo alla zona A. La zona A è sotto amministrazione anglo-americana. Anche qui c'è violenza, ma molto diversa. Questa è violenza di piazza. Perché c'è violenza di piazza? Perché il governo militare alleato è un governo militare. Come tutti i governi militari, un governo duro, evidentemente. Un governo che mantiene con pugno di ferro il controllo della situazione. Non esita a sparare. Però è anche il governo militare espressione di governi liberal-democratici, quello inglese e quello americano, che hanno come obiettivo dichiarato quello di riportare la democrazia, intendendo la democrazia occidentale. Ovviamente lo dicono essi stessi a piccole dosi, tanto piccole dosi che si voterà appena nel 1949, quindi 4 anni dopo la fine della guerra. Però, fin da subito, lasciano liberi i cittadini di esprimere le loro opinioni nel modo che ritengono opportuno, e quindi nei discorsi, nei comizi, sulla stampa e anche con le manifestazioni. Ovviamente, dal momento che l'opinione pubblica è fortemente polarizzata ed è intrisa di violenza, queste manifestazioni sono manifestazioni violente. E quindi la forma tipica della violenza politica è la violenza di piazza. Violenza di piazza che viene controllata ma non impedita, viene mantenuta entro gli argini, potremmo dire, del governo militare alleato. Violenza di piazza, attenzione, che ha una funzione politica strategica. Perché? Perché le forze politiche locali non hanno altro modo di legittimarsi di fronte alla pubblica opinione. Il fronte slavo comunista come fa a manifestare la propria esistenza in vita e la propria presa sulla società? Ha rifiutato la collaborazione col governo militare alleato, lo ritiene nemico, non partecipa alle amministrazioni locali, non collabora, si pone come contropotere e mostra di avere il potere, il contropotere. Lo mostra nelle piazze tentando il dominio della piazza. Le forze politiche filo-italiane contestano questo dominio, mostrano di esistere, vogliono mostrare che esiste una faccia italiana della città, non soltanto discutendo nei consigli comunali, ma riconquistando la piazza. Inoltre, queste forze politiche filo-italiane, per ricercare il consenso dei propri cittadini, non hanno a disposizione quello che hanno normalmente i partiti nei sistemi politici liberal-democratici, e cioè le risorse, la gestione delle risorse economiche attraverso le quali costruire consenso. Non le hanno perché le risorse economiche le gestisce direttamente il governo militare alleato, i soldi, i quattrini, i fondi del piano Marshall, li distribuisce il governo militare alleato. I partiti filo-italiani non hanno un quattrino, o meglio, hanno i quattrini per sé, ecco, ma non per creare consenso. Quindi l'unico modo per legittimarsi, far vedere che sono, che esistono, che significano qualcosa, che sono degne di consenso e di mostrare che sono italiane in piazza, che riescono a mostrare l'italianità di Trieste e conquistare la piazza. Ecco quindi che la violenza di piazza è strumento principe di legittimazione delle forze politiche. Fino al 1947 violenza prevalenza slavo-comunista, poi c'è una forte ripresa italiana. Infine, dopo il 1947, dopo la crisi del Cominfor, la violenza si sposta nello scontro tra cominformisti e titoisti che si bastonano anche se si ammazzano fra di loro, con un governo militare alleato che gli italiani tutto sommato stanno a guardare. Il GNMA quindi mantiene con pugno di ferro il controllo della situazione e cambia nemico. Fino al 48 il suo antagonista principale sono gli slavo-comunisti, dai 52 in poi gli irredentisti italiani. Vedremo poi negli episodi. Qual è l'ordine di grandezza? Un ordine 0, cioè 10. 1-0, cioè 10. Quante le vittime in tutto? Ma una dozzina probabilmente, ma quante sono le vittime degli scontri fra conformisti e TT? Non ve lo saprei dire con esattezza, ce ne sono. E quindi mettiamo una dozzina o qualcosa di più, ecco, forse una quindicina, complessivamente le vittime di questa stagione. Vediamo quali possono essere gli episodi principali. Beh, nel marzo del 1946 la polizia del GMA spara su manifestanti comunisti, hanno messo una bandiera sull'ingresso sul campanile della chiesa di Servola, si rifiutano di togliere, parapiglia, la polizia spara. Non ci sono altri gravi incidenti di questo tipo negli anni successivi. Ripeto, gli scontri tra conformisti e titini hanno delle vittime, ma è difficile capire quante. Nel marzo del 52 invece cambia la situazione, lo scontro è tra polizia civile del GMA e manifestanti italiani, ma non ci sono vittime, mentre vittime ci sono invece nell'insurrezione di Trieste a novembre 53, quando, come sapete, ci sono violenti scontri che durano più giornate. In centro città c'è addirittura un episodio di alcuni episodi di guerriglia urbana e la polizia spara e fa 6 morti tra i manifestanti. Le immagini sono quelle tradizionali: la sassaiola davanti alla chiesa di Sant'Antonio, la polizia civile che carica dentro la chiesa e poi davanti al pronao della chiesa i fiori sul luogo dove cade un ragazzino ucraino addobbati con la scritta: venne dato l'ordine di sparare in aria una salva d'avvertimento, che è il comunicato ufficiale del GMA, che in realtà spararono all'altezza d'uomo. E poi gli incendi di sedi indipendentiste, la guerriglia urbana in Piazza Unità con la sua anche simbolica rappresentazione in un giornale italiano. Ecco, e questa è la fine del dopoguerra. Quindi riassumiamo brevemente. Nel periodo asburgico la violenza politica è marginale, anche se i linguaggi della violenza sono sempre più forti e potremmo dire che dissodano il terreno per gli sviluppi successivi. Con il primo conflitto mondiale si è il primo salto di qualità, la stagione delle fiamme. E le logiche di guerra proseguono nel dopoguerra. Nel dopoguerra la violenza nella transizione, meglio ancora, la violenza politica diventa il principale strumento per la conquista del potere. Viene usata dai nazionalisti, simbolo di annunzio, dai massimalisti e dai fascisti. I fascisti sono quelli che ne sanno fare un uso più largo e più efficiente, con il sostegno assolutamente strategico delle forze dell'ordine, quindi vincono. Le manifestazioni tipiche della violenza politica di questa fase sono intimidazioni, bastonature, devastazioni, incendi, omicidi. Le vittime della violenza fascista sono probabilmente un centinaio, cui vanno aggiunte anche alcune vittime di mano bolscevica, e senza contare i caduti e delle battaglie di sangue, con un episodio di guerra civile che fa una cinquantina di vittime. Durante il periodo fascista la violenza è prevalentemente istituzionale e liberticida come nel resto d'Italia, ma supplementare è la snazionalizzazione, che è anch'essa prevalentemente istituzionale, ma sempre con il supporto squadrista. Questa violenza istituzionale e squadrista, ma prevalentemente istituzionale, suscita una reazione armata in forma terrorista, che provoca una quindicina di morti, principalmente slavi, ma anche qualche italiano. La risposta del regime è la repressione, in particolare i processi del Tribunale Speciale, che fanno una quindicina di vittime. Tenete sempre presente che alla conta dei morti vanno aggiunti gli arresti, le torture, le incarcerazioni e il confino, che sono enormemente più numerosi. Con il conflitto mondiale, altro scalino, altro salto di qualità, ha inizio la stagione dello stragismo, che comincia sul fronte jugoslavo, poi si fonde nella Venezia Giulia. Colpisce prima gli sloveni e i croati, poi gli italiani. Qui il numero delle vittime si innalza bruscamente a molte centinaia, senza parlare degli altri danni. La dimensione stragista si rafforza durante l'occupazione tedesca, con una tipologia molto varia di violenze, e poi va avanti, prosegue nell'immediato dopoguerra con le violenze di transizione. Violenze di transizione che nella Venezia Giulia presentano le stesse caratteristiche della Jugoslavia, perché di fatto la Venezia Giulia fa parte della Jugoslavia e avvengono le stesse cose. Fra 43 e 45 le vittime sono migliaia, molte migliaia, di ogni etnia. Principalmente a danno di italiani durante la transizione. Nell'ambito di quella grande ondata di violenza politica che, come abbiamo visto, nei territori della Slovenia e della Croazia fa molte decine di migliaia di vittime. È una violenza istituzionale, anche se in un clima di resa dei conti. Ma non è violenza spontanea dal basso, È violenza dall'alto in un clima, potremmo dire, sensibilizzato, che la favorisce e la aiuta. La coda arriva fino all'estate del 46 con la strage di Vergarolla. La strage di Vergarolla è bifronte e al tempo stesso l'ultima delle stragi dello stragismo di guerra e al tempo stesso la prima delle stragi impunite del dopoguerra italiano, perché nel 46 Pola è una città italiana, è sotto la sovranità italiana, è una delle tante stragi del dopoguerra italiano, non tutte delle quali sappiamo esattamente mandanti ed esecutori. Nel dopoguerra la violenza invece si attenua, ma non cessa. Nei territori istriani, sotto controllo jugoslavio, è violenza intrinseca di un regime stalinista. Un regime stalinista che attraversa una serie di emergenze. Prima l'emergenza dell'annessione, poi l'emergenza della socializzazione, cioè della creazione del comunismo, poi l'emergenza del Cominform, e quindi ogni volta stringe i freni nei confronti di qualsiasi sospetto di non conformismo o ideologico o politico o statuale o anche tutti quanti assieme e nazionale naturalmente. Da questo punto di vista il gruppo nazionale italiano nel suo complesso viene considerato pregiudizialmente sospetto non tanto dai vertici del potere quanto dai quadri del potere che non si fidano degli italiani e in quanto pregiudizialmente sospetto è bisognoso di un controllo ancora più serrato. E quindi le forme tipiche di questa fase della violenza sono le intimidazioni, anche su scala larghissima, potremmo dire su scala di tutta la popolazione, su scala totale come intimidazioni. Le bastonature, gli arresti, le torture, le sparizioni, le liquidazioni per via amministrativa, che sono più numerose di quelle giudiziarie, e dopo il 48 anche le rieducazioni. Invece nei territori sotto controllo anglo-americano la violenza è violenza di piazza con una successione di protagonisti politici ma tenuta fermamente sotto controllo dal governo militare alleato. Governo militare alleato che usa la forza contro chiunque usi sfidarlo. Prima i comunisti, poi i patrioti italiani. E quindi le forme tipiche di questa violenza sono i trafferugli, ma non mancano gli omicidi politici e la polizia spara al grilletto facile. Spara in più occasioni sulla folla. Questa è la sintesi. Riflessioni finali. Riprendendo alcuni spunti che abbiamo già dato, il calcolo, il mero calcolo delle vittime costituisce soltanto uno degli indicatori, un indicatore di larga massima della violenza, che ci è utile per individuare che cosa? Le scansioni cronologiche, e gli addensamenti dei fenomeni di violenza politica in relazione al mutare dei diversi contesti. Attenzione, l'individuazione dei contesti di per sé non spiega i fenomeni e men che meno li giustifica, però è un elemento indispensabile per comprenderli. Altrimenti i giudizi che vengono dati sui fenomeni astratti dai contesti rischiano di essere giudizi di tipo emotivo, moralistico, politico, ideologico, cioè giudizi non storici. Il giudizio sul fenomeno va dato nel merito del fenomeno, guardando le sue specificità, ma all'interno di un contesto che aiuta a capirlo. Questo è fondamentale. Altra osservazione. Esistono forti continuità fra le stagioni della violenza. Per la ragione piuttosto evidente che quello che succede prima influenza quello che succede dopo, il contrario è un pochino più difficile. Però attenzione, oltre alla continuità ci sono anche dei salti di qualità, l'abbiamo visto, nettissimi salti di qualità. E abbiamo visto anche la comparsa volta per volta di nuovi protagonisti. E ciascuno di questi protagonisti è portatore di proprie esperienze di lotta, l'esperienza della prima guerra mondiale dell'arditismo, è diversa rispetto all'esperienza della guerra di Spagna, no? In cui c'erano già le stragi dei franchisti anche all'interno del fronte repubblicano e dei repubblicani. Ed è portatore di diverse culture della violenza. La cultura della violenza dello squadrismo è diversa da quella nazista e diversa da quella bolscevica. Quindi sono salti di qualità nuovi protagonisti. Possiamo dirlo in termini complessivi, fra diverse stagioni della violenza, tra diversi episodi e fenomeni di violenza, non esiste un meccanismo semplice di reazione, reazione automatico. ma esiste una rete causale, che è molto più complessa, in cui il prima conta evidentemente sul dopo, ma c'è una rete da costruire, da ricostruire con l'analisi storica. Ulteriore riflessione: fra una stagione e l'altra si sposta quello che possiamo chiamare l'orizzonte del pensabile. Ad esempio, quello che semplicemente non è concepibile nella stagione delle fiamme diventa ovvio, terribilmente usuale nella stagione delle stragi. Di questo bisogna tener conto nei giudizi, perché sennò ancora una volta i giudizi e soprattutto le comparazioni risultano assolutamente astratte. Ancora, un punto piuttosto importante. La percezione della violenza da parte dei singoli, ma soprattutto delle comunità, non è proporzionale al numero delle vittime. Facciamo un esempio banale. Per gli italiani dell'Istria, che hanno vissuto le foibe del 43, quell'esperienza, che fa circa 500 morti, è infinitamente più grave dell'operazione Bonifacio, che ne fa 4 o 5 volte tanto. Perché? Per varie ragioni, sapete certamente, ne abbiamo parlato, le terribili esperienze dei recuperi, soprattutto, che sconvolgono la popolazione di intere comunità, ma perché le foibe rappresentano qualcosa, rappresentano il ribaltamento dell'ordine naturale, l'abbiamo visto tante volte, rappresentano la crisi dell'italianità, l'impatto è fortissimo, non è proporzionale al numero delle vittime. È un trauma che poi si fissa nella memoria, a prescindere dalle dimensioni, addirittura così forte da influenzare, come dire, la valutazione delle quantificazioni, perché se un trauma è enorme, c'è una fortissima spinta, poi in sede non tanto interpretativa quanto di memoria, ad alzare la stima delle vittime, per renderla proporzionale al livello di ferita della memoria. Quindi vedete che non c'è proporzione tra percezione e numero delle vittime. La stessa cosa possiamo guardarla con un altro punto di vista. Il trauma del fascismo di confine per la popolazione slovena e croata, che abbiamo visto fa alcune centinaia di vittime, no? E fa anche tante altre cose, non è per niente inferiore al trauma che hanno gli italiani con la stagione delle foibe, che vittime ne fa molte migliaia. Sono equivalenti. Nella memoria storica sono equivalenti. E questa equivalenza della percezione difficilmente viene accettata talvolta nelle memorie, no? Qui c'è la tentazione di confrontare i numeri. Allora, confrontare i numeri è corretto, legittimo e doveroso in termini di interpretazione storica, perché altrimenti si rischia di dire delle stupidaggini, no? Ma conta molto meno quando si mettono in confronto, ad esempio, le memorie, perché le memorie non si fondano sulle statistiche, non si fondano sui dati obiettivi, ma si fondano sulle percezioni. E le percezioni creano traumi. E quindi, per valutare complessivamente le stagioni della violenza, al di là di questa rapidissima e cursoria panoramica che abbiamo fatto in questa sede, è necessario considerare anche altri fattori che non sono quantitativi, ma sono tipo qualitativi. Riflessione finale di questa carrellata di lungo periodo sulle forme della violenza politica. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un tentativo di comparazione storica, condotto in maniera rigorosa, secondo le regole della disciplina storica. Maniera rigorosa vuol dire in maniera non funzionale a pregiudizi di natura politica, che poi sia nazionale, ideologica, quello che volete, e non strumentale a finalità di uso controversistico. Lo sottolineo perché molto spesso la comparazione storica nell'uso pubblico è stata funzionale alla dimostrazione di pregiudizi, è stata strumentale a finalità di uso polemico. No, comparazione storica che abbiamo tentato e che vi propongo anche di continuare a utilizzare è indirizzata ad un altro fine, cioè l'accrescimento delle conoscenze e la maturazione di uno sguardo critico verso il passato. Questo è lo specifico della disciplina storica. Ci sono vari modi di guardare il passato. Esiste un modo mitologico, ad esempio, o anche probabilmente molto più affascinante. Esistono altri modi che nel passato cercano dimostrazioni, puntelli per il presente, indicazioni per il futuro. Lo specifico della storia è lo sguardo critico. Questa è stata la finalità di tutto il corso che abbiamo attraversato assieme.